Allora possiamo riprendere con le sostituzioni e tutti, chi c'è sostituisce tutti gli assenti, va bene.
Avvocato Robotti, parte civile, Associazione Giuristi Democratici, chiedo scusa per questa mattina, ma ero proprio...
Non si preoccupi.
Dunque, consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere i doveri ad essa inerenti ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia. Questo è l'articolo, come sappiamo, l'articolo 8 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed è il giuramento che ognuno di noi avvocati deve prestare dopo aver conseguito l'abilitazione per esercitare la professione e iscriversi all'albo. È in qualche modo una sorta di formalità, nonostante l'alto valore anche morale, etico che è sotteso ad essa, che bene o male più o meno quasi tutti dimentichiamo di aver fatto dopo anni di professione e diventa uno dei tanti adempimenti. Io credo che invece in qualche modo, se forse avevano dimenticato queste parole, però le avessero in qualche modo dentro di sé i circa 150 avvocati che, come hanno dimostrato l'istruttore dibattimentale, appartenevano all'Associazione Giuristi Democratici di Genova o comunque avevano aderito al suo appello e io credo che lo abbiano onorato interamente attraverso quelle attività che sono state descritte da numerosi testi, da decine di testi in questo processo. Ora, io leggo una cosa molto breve. Dice: gli avvocati si sono ritrovati e riscoperti diversi, non solo quelli che avevano una militanza, un'idea politica già schierata prima del G8 a favore del movimento, ma anche quelli che al di là della loro ideologia hanno a cuore la legalità, i diritti, la tutela delle persone. Non era necessario essere no global o movimentisti nei giorni di luglio, l'autore parla del 2001, ovviamente, per schierarsi dalla parte della legalità, sia di fronte ai veri o sedicenti black bloc, sia di fronte ai pesanti abusi delle istituzioni. Gli avvocati, rompendo un tabù che forse non ha ancora fatto discutere sino a un fondo a sufficienza, hanno indossato una maglietta simbolo e sono stati in strada, non a cercare i clienti ma a rappresentare la legalità. Non era mai successo. Ecco perché a valore l'esperienza del luglio 2001, quelle magliette toga con la scritta bilingue avvocato, hanno disorientato la categoria forense, fatto discutere, attirato botte, fermato violenze e hanno rilanciato una passione forte per il diritto vissuto da testimoni. Questo è un brevissimo estratto dalla prefazione di Marcello Zinola, uno dei giornalisti che hanno seguito i fatti del G8, al volume Dalla parte del torto, Avvocati di strada a Genova, che ha raccolto un po' le testimonianze di diversi di questi avvocati appartenenti all'Associazione Giuristi Democratici. Ora, io voglio tranquillizzare subito il collegio, non ho intenzione di leggere letteratura e di fare altre citazioni, ma ritenevo che fosse pertinente per chiarire quello che era anche di quella che è stata l'esperienza, di che cosa ha significato sia per i cittadini, sia per le istituzioni, le forze dell'ordine, insomma tutti quelli che hanno vissuto quei momenti che ormai sono lontani alcuni anni. Allora, l'associazione che io difendo ha fatto, è una cosa che è risultata dall'istruttoria dibattimentale, ha fatto una lunga preparazione per quelle che erano le giornate del luglio 2001, delle manifestazioni che si sarebbero dovuti tenere, anche di fronte a quelle che erano notizie allarmanti della stampa rispetto sia a fortissimi abusi presunti dei manifestanti, sia ad allora presunti abusi delle forze dell'ordine o comunque limitazioni, diciamo, della possibilità di manifestare e esprimere le proprie idee liberamente. Ed allora, per esempio, aveva proposto nell'estate del 2001 l'associazione un ricorso al TAR Liguria per chiedere la sospensiva delle ordinanze prefettizie che, oltre a istituire la zona rossa, prevedeva la possibilità di tutta una serie di altre inedite limitazioni della libertà di manifestare. Inoltre si era anche fatto carico, perché si trattava appunto di una novità, di una cosa strana, di una cosa molto particolare che faceva anche discutere la stessa classe forense, di fare una comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati rispetto all'attività che si sarebbe voluto prestare. Anche questa è una comunicazione che è agli atti, come la risposta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, il quale non ravvisò assolutamente niente di deontologicamente ostativo a prestare questo tipo di attività a scopo, diciamo, gratuito di assistenza legale o comunque di osservatori privilegiati. Ora, dicevo che tutto questo è emerso a sprazzi o interamente nella diversa visione dei difensori dalla discussione dei testi, dei quali molti, direi oltre un centinaio, sono stati anche indicati nella lista depositata da questo difensore. Quindi è risultato provato nell'istruttoria che l'Associazione Giuristi Democratici ha svolto un servizio di assistenza legale per il Genoa Social Forum, per conto del Genoa Social Forum, nei confronti di tutti i partecipanti alle manifestazioni o comunque di tutti coloro che volessero partecipare alle iniziative di quei giorni di luglio 2001, attraverso gli avvocati aderenti all'associazione o comunque quelli anche da fuori Genova e in qualche caso anche stranieri, per dire la verità, che avevano aderito all'associazione o comunque avevano risposto all'appello, sia con altri volontari che hanno svolto via via le funzioni di interpreti o anche di collaboratore per l'immissione di testi, denunce, testimonianze e via dicendo nei computer in uso all'associazione presso la cosiddetta sala dei legali, sala macchina, che era stata concessa, le attrezzature e la stanza, dalle istituzioni, appunto dagli enti locali al Genoa Social Forum e da questo destinata appunto alle attività. È una cosa che è risultata esposta da numerosi testi, cito solo molto brevemente i nomi: Nanni, Scrivani, Tizzetti, Testoni, Chiara Malfante, gli avvocati Ballerini, avvocati Cattini, Stefano Kovac, Roni Brusetti, Aghino, e sono solo alcuni di quelli che hanno documentato con la loro testimonianza lo svolgimento di questo tipo di attività. Attività che gli avvocati svolgevano appunto letteralmente per le strade durante le manifestazioni e continuativamente, addirittura 24 ore su 24, nei due punti messi a disposizione dei giuristi democratici dal Genoa Social Forum. Da un lato c'era la postazione all'aperto di Piazzale Kennedy, quella dove diciamo si faceva un po' più da sportello, da punto di informazione, di raccolta, e il vero e proprio ufficio alla scuola Pascoli con tre computer, diverse linee telefoniche dedicate, che erano le linee che poi erano indicate sulla maglietta insieme alla scritta bilingue avvocato, lawyer, su quella, appunto, che indossavano coloro che svolgevano questo tipo di attività. Ora, molto brevemente, solo per quanto riguarda alcuni di questi testi, noi abbiamo anche proprio come associazione, come linea difensiva, abbiamo scelto di non coinvolgere molti colleghi, potevamo chiamare decine di testi di avvocati a testimoniare su questa cosa, ma abbiamo scelto semplicemente di chiamarne solo un paio per fare poi più raccontare da chi in qualche modo non c'era un conflitto di interesse, ma diciamo da chi più, ancora più genuinamente, senza tecnicismi, poteva in questo dibattimento testimoniare. Allora, l'avvocato, però io vorrei citare appunto questi due colleghi. L'avvocato Alessandra Ballerini, all'udienza del 20 settembre 2007, ci diceva: ho capito, ci può così raccontare se ricorda come si svolgeva questo tipo di funzione di servizio come l'avvocato dell'Associazione Giuristi Democratici? E l'avvocato Ballerini rispondeva: sì, nei giorni precedenti ci riunivamo spesso per decidere le nostre modalità di intervento, conoscerci. I giorni invece del G8 ci raccoglievamo a Piazzale Kennedy, dove c'erano, diciamo, il nostro punto di raccolta come legali, oppure nella scuola, che io chiamo Diaz ma che credo sia la Pasqua, e dove c'era la sede del GSF e anche dei medici, e ci coordinavamo su chi avrebbe, diciamo, assistito a quali manifestazioni. Poi, se ci dovevamo muovere per andare in determinate piazze, eravamo in collegamento telefonico. Io ricevevo spesso delle telefonate da Piazzale Kennedy o da Giuseppe Scribani, che stava all'interno della scuola Pasqua. Mi dicevano di spostarmi in altre piazze perché c'era più bisogno di avvocati in altre zone della città. Alla stessa udienza, l'avvocato Susanna Cattini diceva, alla domanda: ci può descrivere come era organizzato brevemente il servizio, che tipo di funzione anche lei stessa ha svolto? Dice: allora noi eravamo riconoscibili attraverso delle magliette gialle, eravamo disseminati nei vari luoghi, eravamo suddivisi in gruppetti, seguivamo le singole attività, ogni gruppetto seguiva un gruppo di manifestanti, io seguivo un gruppo di sanitari. E poi la stessa avvocato Cattini, più avanti, alla domanda di se c'erano dei punti di raccolta dell'organizzazione degli uffici, diceva: noi avevamo due punti di riferimento. Uno era l'ufficio dotato di computer, tutte le strutture mail tecniche in via Battisti, dove c'era anche il media center e gli altri uffici tecnici, e poi c'era un ufficio volante in piazzale Kennedy. E poi dicevano, sì, in realtà sia questi testi citati, sia altri come Kovac, Scribani, Nanni, eccetera, hanno specificato in qualche modo quella che è stata un'evoluzione di questo tipo di intervento, che inizialmente come idea era quella di avere un compito di garanti della legalità, di osservatori qualificati delle manifestazioni, ancora prima che di avvocati, anche se lo scopo era comunque quello di dare un'assistenza legale. Poi lo svolgimento tragico di quelle giornate, le numerose sospensioni del diritto, la morte di Carlo Giuliani, le devastazioni anche in città, insomma l'innalzamento della tensione a livelli inediti nonostante le premesse, portarono un cambiamento dell'operatività, e questo è, diciamo, poi il punto cruciale, che questo, qual è stata l'operatività effettiva del servizio legale e di quello che hanno fatto gli avvocati. Quando, diciamo, gli avvocati presero atto che una vera e propria attività di assistenza legale, nel senso di mediazione, assistenza tra manifestanti e forze dell'ordine, lo svolgimento di una funzione del Ministero dei Difensori era di fatto impossibile, allora divenne prevalente la raccolta di dati, di testimonianze, la stesura anche di denunce sul momento, che venivano raccolte proprio nella sala legale della scuola Pascoli e inserite in quei computer che erano a disposizione degli avvocati. Da questo punto di vista è illuminante la testimonianza del teste Nanni, il quale, tra l'altro con un riferimento tecnico, probabilmente all'articolo 104 del codice di procedura penale, comunque ci ha detto: mi è stato comunicato dagli avvocati che c'era una normativa per cui, non saprei come definire, una legge, una normativa speciale, perché per quei giorni gli arrestati per 24 ore, se non sbaglio, forse più lungo, non ricordo bene, non potevano parlare con un avvocato. Quindi la persona arrestata doveva restare per 24 ore un certo tempo isolato e solo dopo avrebbe avuto diritto di questa assistenza legale. Ovviamente sta parlando della possibilità di differire il colloquio col difensore. Per cui, diciamo, il nostro lavoro era più di immagazzinare informazioni, per esempio denunce, diverse denunce che sono state anche trascritte direttamente su questi computer che erano stati messi a nostra disposizione, denunce di informazioni generali su questi eventi di piazza. Comunque, quel sabato, alla domanda, quel sabato lei ha ricevuto telefonate, ha trascritto dati su computer in relazione a queste necessità? Sì, non essendo io direttamente avvocato, ho assistito solo in prima parte, proprio in primissima persona, cioè come scrivente delle trascrizioni di denuncia in quanto traduttore. Ricordo molto bene la giornalista spagnola, una giornalista spagnola della Tele, e il teste Nanni ci racconta di questo fatto in cui lui ha visto che l'avvocato Caruso, anzi ha aiutato l'avvocato Caruso a stendere la denuncia dell'accaduto, e si trattava di un caso in cui immotivatamente, nel racconto della giornalista, questa era stata aggredita tra le parti di Piazza Manin, se non ricordo male, e spogliata della sua telecamera che era stata fracassata e ovviamente era andato perso il girato. E il teste Nanni dice: in quei giorni lì comunque continuativamente, soprattutto chiaramente, gli avvocati, per quello che riguardava le denunce fatte in italiano, venivano da loro stessi messe nel computer, non avevano bisogno del mio aiuto, in quanto essendo in italiano io ero lì come traduttore. E il teste Nanni è uno degli altri, come Tizzetti, come altri, che si sono, come anche Chiara Malfante, si sono prestati a fare i collaboratori, appunto i trascrittori, gli interpreti, i centralinisti. Il teste Nanni al pubblico ministero, quando chiede: mi scusi, lei rispondendo alla domanda prima ha detto che ha trascritto quei fatti nel computer in riferimento alle informazioni che riceveva. Nanni: sì, delle denunce. Pubblico ministero: in possesso di questi dati? Nanni: delle denunce anche, non sono in possesso di questi dati. Questi dati sono i famosi hard disk che sono stati estratti dalla polizia durante il raid. Cioè, quindi lei adesso non può riferire la fonte e contenuto di queste informazioni perché i dati che ha descritto Lei ha perso possesso di quei dati? Esattamente. Questi dati si trovavano su un hard disk e sono stati estratti dalla polizia dai computer. Questi e molti altri dati, chiaramente. Ora, notando, giusto per inciso, che l'attività di questi legali non era neanche esente da rischi per la loro attività, non vi erano avvocati ai momenti dell'irruzione nella scuola Pastori, per un puro caso, direi, o forse l'irruzione è stata fatta perché non c'erano avvocati in quel momento anche, questo non lo sapremo mai e non è emerso, però gli stessi avvocati Ballerini e Cattini ed anche altri hanno riferito di diverse aggressioni a questi avvocati con la maglietta gialla per la strada, l'avvocato Palmisano ricoverato in gravi condizioni per colpi ricevuti alla testa dalla polizia sabato 20 luglio, indossava questa maglietta. Gli avvocati Vane e Vitali, che sono attualmente parte civile in un processo contro uno degli imputati di questo processo, per altri fatti, il dottor Vincenzo Canterini, anch'essi oggetto di attenzioni non benevole da parte delle forze dell'ordine. E si tratta semplicemente, questi che ho citato, di in qualche modo non solo di dati di fatto, ma di qualcosa che rappresenta la punta dell'iceberg di un'ostilità in quei giorni delle forze dell'ordine all'attività svolta da questi avvocati e dai loro collaboratori. E non solo degli avvocati e dai loro collaboratori, ma da tutti coloro che si prefiggevano di fare dei servizi che permettessero alla cittadinanza di comunque manifestare e di fare altro. Per esempio, io ieri nella discussione, un'altra collega di parte civile, l'avvocato Costa, ha citato una sentenza del Tribunale di Genova del gennaio di quest'anno, che io, essendo stato difensore in quel caso, ho portato in copia perché mi pare che non abbia prodotto, ed era citata rispetto al nesso di causalità rispetto alla responsabilità del Ministero dell'Interno per le attività illecite da parte dei poliziotti. In quel caso si trattava di un medico che indossava l'equivalente della maglietta gialla degli avvocati, era una maglietta bianca con la croce rossa, che è stato aggredito insieme a altri sanitari e pesantemente malmenato, e non solo. L'attività dei legali, quindi, l'organizzazione dell'ufficio legale al primo piano della Pascoli, l'integrità delle attrezzature, dei computer e dei telefoni prima dell'ingresso della polizia nella scuola, credo che siano state rappresentate concordemente in qualche modo da pressoché tutti i testi che si sono succeduti, e sono realmente moltissimi, perché parliamo di Brusetti, Eiton, Emish, Alberti, Azzaroli, Bria, Testoni, Cordano, Lupichini, lo stesso Chartroux, tutto sommato, Minisci, la Morgantini, così come è stata accertata la loro compromissione, l'estrazione degli hard disk, ed è stata accertata anche dagli stessi carabinieri che hanno curato dopo il sequestro hanno fatto la perizia tecnica che poi è agli atti. Ora, queste testimonianze, al di là delle comprensibili diverse emozioni, delle diverse sfumature poi che il tempo e anche le emozioni vissute comportano, c'era uno scrittore che diceva che la memoria deforma, trasfigura, riserva, ma riscrive, ma poi resta fedele a un'emozione originaria. In questo caso siamo qualcosa di più di un'emozione originaria, ma siamo proprio di fronte ai testi. Hanno testimoniato che questi computer esistevano, che erano usati dagli avvocati, dai loro collaboratori, e che erano integri prima dell'entrata della polizia e che erano successivamente distrutti e anzi mancanti di alcune loro parti importanti, gli hard disk. Non credo che sia necessario insistere più di tanto su questo punto, perché vi è già stata la requisitoria dai pubblici ministeri e vi è la memoria depositata ieri, alla quale ovviamente mi richiamo. Ed è un dato di fatto, anche a parere dei pubblici ministeri e anche di questo difensore, che nella polizia, nella scuola Pascoli, non entrò certo per un errore, ma entrò per svolgere una vera e propria perquisizione, una perquisizione illegittima, addirittura con la commissione di non solo dei reati ascritti agli imputati, che sono a capo di imputazione, ma poi nel corso del dibattimento sono risultata l'effettuazione di altre operazioni che a volte addirittura dagli stessi testimoni che configuravano dei reati essi stessi. Sto parlando per esempio dell'acquisizione delle famose cassette da parte degli operatori della Digos che sono entrati. Lo abbiamo sentito, visto, letto più volte, non vi è nessun verbale circa lo svolgimento di questa perquisizione né della apprensione del materiale videofotografico e tantomeno ovviamente della apprensione degli hard disk. La apprensione violenta degli hard disk e dei computer dove appunto i legali dell'Associazione Giuristi Democratici avevano inserito i dati, le testimonianze, le denunce e varie altre cose. Tra le altre cose vi era anche un'attività in cui, quando veniva denunciata la sparizione di qualcheduno, in qualche modo veniva annotata e poi, una volta che c'erano le notizie, si poteva sapere se effettivamente era stata, se era stata arrestata o se si era fatta male, era finita all'ospedale, cose di questo tipo. Ora, questi dati, queste testimonianze, queste cose sono andate, non tutte, ma in massima parte perdute, chiaramente. Non sappiamo neanche più di tanto quali, non siamo neanche in grado di ricostruire completamente quanto sia andato perduto. Sappiamo solo che erano molti dati, che erano molte testimonianze, molte denunce, come ci hanno raccontato i testi. Ed è vero che gli hard disk degli avvocati sono stati appresi dalle forze dell'ordine, abbiamo addirittura due testi, abbiamo Alberti e la Podobnic che hanno visto comunque un poliziotto con del materiale informatico in mano. Ora, su questo c'è anche una sorta di contrasto sul quale, per esempio, il difensore, l'avvocato Corini, il difensore degli imputati, di uno degli imputati, ha cercato anche nel controesame di puntare, cioè il fatto che in qualche modo chi vedeva il poliziotto visto dalla Podobnic non aveva una divisa e quindi non sarebbe stato in sé riconoscibile, mentre il test Alberti ha detto che questo poliziotto con materiale informatico scendeva dal terzo piano, mentre la sala dei legali è al primo. Ora, vi sono da dire due cose. Intanto è passato del tempo, sono passati anni, sono eventi con un impatto emotivo estremamente forte e quindi è estremamente difficile, io credo impossibile, fissarsi nella mente una cosa che non esiste, che è così semplice in fondo come aver visto qualcuno con un hard disk o comunque del materiale informatico in mano. Ma è sicuramente possibile nella concitazione sbagliarsi tra un piano e l'altro. Così come non ci sarebbe nulla di strano se in una scuola completamente controllata dalla polizia, nel quale solo la polizia si può spostare da un piano all'altro, dove i responsabili non sono ovviamente al piano terra, per esempio, noi sappiamo che il dottor Gava è stato un po' in tutta la scuola, ma comunque i suoi stessi uomini lo vogliono collocare più che altro al secondo piano. Non ci sarebbe niente di strano se chi effettua la perquisizione e si sposta all'interno della scuola, magari anche per andare a rendere conto ai responsabili del proprio operato, dell'esecuzione degli ordini ricevuti. E che ci sia stata una perquisizione nella scuola Pascoli lo dimostrano, è fuori di dubbio, io credo lo dimostrano tra le molte testimonianze, ad esempio di Plumeke, di Eiton, Gallo, Lupichini, Chartroux, Minisci. Minisci ricorda addirittura un poliziotto che mentre spacca i computer nella stanza dei legali urla «Dove avete messo la droga e le armi?» L'onorevole Mascia. E poi vi sono le registrazioni audio, quelle di Hamish Campbell, e anche uno spezzone video ripreso dall'esterno. Quello che invece però, se questo io credo si possa dare come acquisito, come dato di fatto acquisito, quello che invece è significativo e che è emerso, anche questo in modo incontroverso e soprattutto confermato, è il diverso trattamento riservato alle stanze della scuola Pascoli e il modus operandi, questo sì, piuttosto conforme, delle forze dell'ordine. Noi abbiamo che l'azione della polizia nella Pascoli è sicuramente un'azione violenta, basta sentire l'audio, se non bastassero anche solo le testimonianze, eppure sembra quasi morbida, perché questo è uno dei paradossi di questo processo, se la raffrontiamo alla macelleria messicana che si è svolta nella scuola a fianco, per usare un termine che è stato utilizzato da uno degli imputati. Gli unici ordini che gli occupanti percepiscono sono più o meno bruschi e violenti, in qualche caso come i sanitari, addirittura con una qualche parvenza di urbanità. I poliziotti entrano, ma scusate, chiedono i documenti, li controllano, poi li restituiscono, penso alla deposizione per esempio di Costantini. Sono gli ordini di allontanarsi dalle finestre e di chiuderli, di mettersi a faccia a terra, seduti contro un muro, in ginocchio, comunque lontani dalle finestre. L'ordine è di non telefonare, viene impedito, e via dicendo. Di fatto, di comunicare con l'esterno o di vedere cosa succede all'esterno. Ora, c'è stata un'apprensione sicura di materiale video, c'è stata un'apprensione degli hard disk, c'è stata l'apprensione di altri materiali. Qual è la caratteristica di questa azione? Che si è svolta, comunque, in generale, in tutta la scuola, se mi perdonate l'uso di un ossimoro, in un frastuono silenzioso, che ha accompagnato la perquisizione, che è stata più o meno violenta a seconda di dove è stata svolta. Perché parlo di frastuono silenzioso? Perché gli ordini degli occupanti, agli occupanti della Pascoli da parte della polizia, quelli che si sentono anche nell'audio, sono ordini, sono urla rabbiose, violente, gli apparecchi sono fracassati, c'è molto rumore, ci sono anche le urla, ovviamente anche degli stessi occupanti spaventati a volte. Eppure tutto questo, l'operazione della polizia, per un altro verso avviene nel silenzio più totale. Basti pensare a quello che ha dichiarato il teste Lenzi alle domande dell'avvocato di parte civile. Sono domande mentre Lenzi sta descrivendo come è avvenuta l'operazione quando lui era faccia a terra, quando stavano spaccando i computer. E gli altri poliziotti? A parte questa intimazione di sdraiarvi per terra con la faccia a terra, ha sentito scambiarsi altre parole tra gli agenti durante tutto il periodo in cui lei è stato dentro? Lenzi, che io mi ricordi, no. L'avvocato. Quindi il danneggiamento del materiale del telefono e dei computer è avvenuto nel silenzio degli agenti? Lenzi, che io mi ricordi, sì, c'era silenzio. L'avvocato. Nessuno ha detto colpite questo, nulla. Cioè l'unica parola che ha sentito proferire da queste persone quando sono entrati lì dentro è stato a terra. Lenzi. Sì, immediatamente dopo, appunto, avvocato, è iniziato il fracassamento. Lenzi. Non c'è stato alcun tipo di invettivo o di intimidazione ulteriore che io mi ricordi, da parte nostra sicuramente no. Poi l'avvocato chiede, e la risposta è positiva, se quando gli occupanti della stanza dei legali, della sala macchina, vengono fatti uscire nel corridoio, rimangono dei poliziotti dentro, e la risposta è affermativa. Quindi non viene dato, questo non è un dato che è solo della sala macchina e legali, ma avviene anche al secondo e terzo piano, laddove ci sono, dove c'è del materiale foto e video, o dove si presume perlomeno che ci sia. Nessun ordine viene dato, viene riferito dagli occupanti della scuola o viene registrato sull'audio. Per la perquisizione eseguita ai piani superiori, che tuttavia risulta, perché sono stati comunque esaminati degli zaini, sono state aperte delle fotocamere, è stato rovinato un rulino nel racconto dei tasti, sono state prese delle cassette apparentemente nel racconto lasciate sul tavolo, ma sono state anche estratte dal video. Abbiamo visto che addirittura una delle cassette poi è ritornata, è agli atti del processo, addirittura con un taglio che non c'era, proprio un taglio proprio nelle riprese che riprendono la scuola di fronte, la Diaz, l'operazione. Ci si accerta da parte della polizia solo esclusivamente che gli occupanti non possano vedere chi e che cosa sta facendo la polizia, sia nella scuola di fronte, in strada, sia in quelle stanze, nella stanza dei legali, facendoli uscire nel corridoio, costringendoli a terra contro un muro, faccia a terra, eccetera. Non è un'azione casuale, quindi è coordinata, risulta da tutte le deposizioni, a tutti i piani della scuola, che si provvede con più o meno violenza a controllare gli occupanti. Il primo obiettivo, quando la polizia entra, al di là, diciamo, dell'aver rimosso i patetici ostacoli che parrebbero essere frapposti da alcuni degli occupanti, come un banco, dalla scala, cioè cose che veramente tendono semplicemente forse al massimo a rallentare, ma non hanno un vero e proprio carattere di resistenza. Il primo obiettivo è la sala macchina, la sala dei legali. Ma i poliziotti, nel racconto dei testimoni, entrano nella sala macchine. Noi abbiamo visto anche da reperti che sono in atti, tra l'altro c'è anche un filmato RAI depositato e acquisito da questo tribunale nel corso del dibattimento, noi abbiamo visto che la stanza della sala macchine, stanza dei legali, ha una conformazione direi piuttosto semplice. I testi ce l'hanno raccontata con circa 2 o 3 computer immediatamente entrando sulla destra, confermato poi anche dalle relazioni del Corpo dei Carabinieri. Sono i computer che sono in uso alla rete, sono quelli che garantiscono la comunicazione della scuola, i telefoni, ma soprattutto internet, il cosiddetto streaming della radio, ma anche le comunicazioni di tutti gli altri, email e via dicendo, degli altri computer nella scuola, sono circa una 50. Questi non vengono toccati. Sulla sinistra, decisamente più spostati dalla porta, ci sono 3 o 4 telefoni dei legali, ci sono 3 computer. In un angolo ancora più a sinistra, completamente isolato, ci sono 2 macchine già aperte che sono i pezzi di riserva che potrebbero utilizzare. Bene, la polizia nel buttare faccia a terra, addirittura prima ancora che, perché qualche azione di questa viene vista comunque dagli occupanti, oltre a sentire il frastuono, si dirige immediatamente sui computer alla sua sinistra, spaccando i monitor, i telefoni, buttandoli per terra, aprendo i case. Sono tutte cose che sono state raccontate, non mi dilungo su questo. Questo è il primo obiettivo. Pressoché contemporaneamente, se non immediatamente dopo, ma direi contemporaneamente, l'altro obiettivo è quello di andare nella sala di Radio Gap. E qui viene interrotta la trasmissione. In realtà la trasmissione è già interrotta, perché quando la polizia entra nella sala dei legali, nella sala macchine, non spacca, ma noi abbiamo la testimonianza di Galeazzi e degli altri giornalisti che lavoravano alla radio. Quando la polizia entra, loro si accorgono di avere i telefoni isolati e non sanno se stanno ancora trasmettendo. In effetti non stanno trasmettendo. Quando la polizia arriva da loro, si accorge, si trova il microfono gelato letteralmente per essere intervistati da parte della resistenza passiva, neanche resistenza si può dire, da parte degli operatori giornalisti di Radio Gap. Lo streaming, la trasmissione via internet che permetteva che questo progetto venisse sentito da milioni di persone in diretta, è già interrotto. E la polizia cosa fa? Fa spegnere il mixer, perché in questo modo non solo impedisce che la trasmissione vada in onda, ma in questo modo interrompe anche una registrazione in diretta di questa sorta di reportage postumo che sarebbe stata. E questo emerge appunto dalle dichiarazioni dei vari Galvan, ma anche di Brusetti e da altri. Dicevo, tutti questi sono fatti, non sono teoremi da dimostrare. Discende che l'obiettivo dell'operazione era comunque complessivo, era per tutto il plesso delle scuole, per tutte e due le scuole, ed infatti lo stesso fatto che si svolgesse una perquisizione viene confermato l'onorevole Mascia telefonicamente dal questore di Genova. E nello specifico, io credo che tutto questo dimostri che l'obiettivo, i target comunque di questa azione per quanto riguarda la scuola Pascoli fossero quelli in qualche modo di accecare il Genoa Social Forum e tutti i soggetti che lavoravano al loro interno, gli operatori dell'informazione, ma anche gli stessi avvocati, tutti quelli che potevano in qualche modo disturbare il manovratore, e cioè chi stava compiendo l'operazione di polizia, la famosa perquisizione in risposta a presunte provocazioni che non potevano essere lasciate perdere. E anche, direi, anche questo credo che sia un fatto, per apprendere tutti quei documenti fotografici, video informatici, cartacei che riguardavano quello che stava accadendo, che era accaduto quel giorno stesso o nei giorni immediatamente precedenti a Genova. Allora, da questo punto di vista risulta, noi abbiamo visto, è stata efficacemente confutata la tesi della difesa degli imputati che la polizia sia entrata per un errore, ha sbagliato scuola, o comunque se non ha sbagliato scuola non doveva fare niente. Ora io mi chiedo, come può aver sbagliato scuola la polizia, come possono i responsabili, i funzionari, chi c'era, sostenere che non sapevano che in quella scuola, che quella scuola era la sede del Genoa Social Forum, che in quella scuola c'era la stanza dei legali, che c'era la radio, che c'era il centro stampa. come potevano nel momento in cui, fin dalle settimane prima, la destinazione di quei locali e anche degli altri, come è emerso anche dalle testimonianze anche della, per esempio della dottoressa Spagnoli del Comune di Genova, ma comunque dalle testimonianze di Kovac, di Agnoletto e di, direi di anche di tanti altri, tutte queste destinazioni d'uso, chiamiamole così, erano comunicate direttamente alla Questura e nello specifico alla Digos. Come possiamo pensare che si siano sbagliati e non lo sapessero? L'avvocato Corini in controesame ha fatto rilevare a un ufficiale dei carabinieri una cosa strabiliante, mi verrebbe da dire, e cioè che all'ingresso della scuola Pascoli c'era scuola Diaz per complesso scolastico, scuola Diaz Pascoli, strabiliante che di fronte a una scuola ci sia una targa che indica che è una scuola. Ma tutti gli altri testi hanno anche confermato, e questo l'hanno confermato gli stessi carabinieri nel momento in cui hanno fatto l'accesso e hanno compiuto il, a seguito del sequestro, che vorrei ricordare per inciso è stato disposto su istanza di questa, dell'Associazione Giuristi Democratici, hanno confermato che non solo c'era un'identificazione del Genoa Social Forum per quell'edificio come media center, come punto di dibattiti, di accoglienza, stampa, ma che addirittura in tutte le sale, tutte le stanze, vi era indicato che cosa vi era dentro, sala macchine, sala legali, sala sanitari, radio gap e via dicendo. Come si può pensare che ci si sia sbagliati? Allora, io poi mi avvio a concludere, ma voglio portare l'attenzione solo su due aspetti. Noi abbiamo sentito una ricostruzione surreale, testimoniale dei poliziotti ascoltati dal Tribunale, parlo di Sascaro, Randine, Pantanella, Mele, Galistu e via dicendo, sia della squadra mobile di Nuoro e quindi diciamo che facenti direttamente riferimento sicuramente al dottor Gava che altri, hanno descritto un improbabile clima conviviale all'interno della Pascoli, dove gli occupanti mangiavano la pasta, scherzavano e ridevano, nemmeno interrotti dall'arrivo dei poliziotti. Come ha rilevato efficacemente il pubblico ministero, i poliziotti a questo punto sembrerebbero essere risultati ospiti inattesi ma non sgraditi. Altrettanto improbabile è stata la ricostruzione di tutti coloro, di questi, quando hanno detto che si sono diretti verso la Pascoli, sia fino dall'ingresso delle auto, seguendo gli altri. Hanno seguito prima le altre auto verso il complesso scolastico di Diaz Pascoli e poi hanno sempre seguito qualchedun altro che entrava nella scuola e quindi hanno seguito il loro dirigente, quindi per esempio il dottor Gava o il dottor Fabrocini. Ora, questi due aspetti, e cioè l'improbabilità della ricostruzione e il surrealismo di questa ricostruzione, tuttavia lasciano trasparire alcuni degli elementi per affermare la penale responsabilità degli imputati. Intanto per Mele i poliziotti comunque conferma che sono entrati tutti insieme nella Pasqua. Al di là di un tentativo di comunque dire che ognuno di cercare di dire che è entrato per ultimo e c'erano già tutti gli altri, praticamente avevano già fatto tutto e niente, perché poi non dovevano fare niente, sono entrati tutti insieme. Comunque per Alveti e Sascaro, imputato Gava all'interno della Pascoli era il funzionario responsabile, più alto in grado. Per Mele l'unico che prese i contatti per l'operazione era il dottor Gava, che disse più o meno dobbiamo andare in quella scuola. Per Galistu la disposizione di andare dentro la scuola l'ha data Gava, il quale non si è mai allontanato da noi. Poi risulta invece che il suo collega Alveti affermi che andava su e giù essendo il capo. Il dottor Gava. Insomma, il dottor Gava era inequivocabilmente dirigente di grado più elevato, il responsabile all'interno della Pascoli. Ed era, come tutti i responsabili, dotato di trasmittente e di telefono cellulare, che non viene utilizzata. Cioè, la cosa che colpisce, o perlomeno ha colpito me, che forse sono più ingenuo di altri, è che in quel contesto noi abbiamo una ricostruzione per cui sembrerebbe che si siano sbagliati, i poliziotti non sanno cosa fare, tuttavia con estrema efficacia hanno appunto impedito la trasmissione della radio, hanno spaccato i computer, hanno preso materiale audio-video, informatico e via dicendo, però non sanno cosa fare, si sono sbagliati e allora cosa fanno? Chiedono a qualche d'un altro, all'esterno, a qualche dirigente, E questo viene fatto con la radio? No, non viene fatto con la radio. Sarebbe stato molto semplice cercare uno dei qualcheduno al di sopra. Viene fatto col telefono? No. Nella ricostruzione, addirittura interverrebbe anche il dottor Gratteri, Ferri effettivamente rientra, è lui che fa un po' da allattore, da portatore di notizie, di ordini, quando ormai tutto si è concluso, finché poi alla fine la polizia prima si rilassa, perché ci sono i giornalisti, in realtà poi esce, intanto ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto, e non vengono usate le radio e il telefono. E io, ripeto, sarò ingenuo, ma non riesco a non credere che questo possa c'entrare col fatto che le comunicazioni, come sappiamo, sarebbero state registrate. Sarebbero state registrate e addirittura proprio anche nella perizia che abbiamo messo a disposizione, quella che poi è stata anche ancora una volta illustrata oggi, nei vari audio, nelle telefonate del 113, ce n'è una abbastanza significativa di un poliziotto che non si qualifica, chiama il 113, chiede che cosa sta succedendo, che cosa stanno facendo, e la risposta che gli viene data è non mi far parlare, ciao ciao, o una cosa di questo tipo. E quindi la tesi dell'errore poliziesco è quindi non è solo infondata e insostenibile. Io credo che sia degna di Tertulliano, che diceva il famoso credo qui absurdum. Credo perché è assurdo, ma lui parlava di questioni religiose, non parlava di cose. La tesi dell'errore in qualche modo è un paradosso, e come tutti i paradossi contiene una pura e semplice verità. Cioè l'ingresso alla Pascoli fu voluto nell'ambito dell'operazione Diaz e aveva degli obiettivi precisi, quelli che ho appena detto. Ed erano colpire comunque, accecare, impedire le testimonianze, acquisire documenti e forse altri obiettivi che noi non sapremo. E ciò che emerge ancora di più, perché io credo... è l'amarezza nel vedere quelle che sono state le ricostruzioni, che io credo siano state addirittura, le testimonianze da parte degli operatori delle forze dell'ordine, io credo siano state, in qualche modo lesive della nostra dignità di operatori di giustizia che stiamo qua, di avvocati, magistrati. Nell'omertà, nel non aver avuto il coraggio in nessuna di queste situazioni di denunciare, di parlare, di dire chi c'era, che cosa faceva, pensiamo alle difficoltà avute dalla procura nelle indagini. E questo vuol dire che se anche dovessero, anche coloro che non sono stati imputati, in qualche modo non saranno penalmente responsabili, non saranno penalmente perseguiti, ma io credo che tutti coloro che hanno partecipato a quell'operazione siano comunque complici, colpevoli, perché tutti loro non hanno alzato nessun velo, non hanno dato nessuna indicazione a operazioni che sono state esattamente simmetriche, perché noi abbiamo che nella Pascoli c'è stato un errore, un improbabile, incredibile, un errore che in realtà non c'è mai stato. Dall'altra parte si sono fatte trovare molotov che non c'erano, si sono acquisiti mazze dei picconi del cantiere che si trovavano nella scuola, si sono prese le asticelle degli zaini. Insomma, quello che si è fatto da parte degli operatori delle forze dell'ordine è stata una mistificazione. Ora io vado a concludere brevemente e tra l'altro... vista anche l'ora, non voglio tediarvi perché ho intenzione di depositare una memoria anche per quanto riguarda un po' più compiutamente le conseguenze giuridiche in tema di danno e di legittimazione comunque della scrivente associazione, che peraltro sono anche già state anticipate ovviamente nell'atto di costituzione di parte civile. Però io credo che per quanto riguarda la richiesta di liquidazione del danno, le conclusioni scritte che io deposito, nel quale chiedo la liquidazione del danno in separato giudizio, ma la concessione di una provvisionale di almeno 20.000 euro, comunque la somma che questo Tribunale vorrà ritenere opportuna, oltre alla liquidazione delle spese, come da nota che allego, da liquidarsi e distrarsi a favore del difensore che se ne dichiara antistatario, io credo che non vi è dubbio da quanto esposto, da quanto emerso nel dibattimento, che l'attività criminosa degli imputati, dei quali chiedo la condanna, abbia colpito pesantemente l'Associazione Giuristi Democratici. interessando non solo la stanza nella scuola Pascoli dove si svolgeva l'attività degli avvocati, ma anche le attrezzature informatiche utilizzate, la distruzione dei computer, la pensione degli hard disk, ha vanificato, cancellato il lavoro di almeno 150 avvocati in almeno 3 giorni, i cui dati non sono più stati quelli informatizzati perché non sono stati più trovati e non abbiamo una ricostruzione del materiale cartaceo che è sparito. Io credo che sia dimostrato dallo statuto che le finalità dell'associazione sono sicuramente rispettate, sono state rispettate e coincidono con ciò che è legittima la Costituzione di parte civile. Volevo semplicemente, tra l'altro, leggere, perché tra le varie cose avevo trovato una sentenza, che però adesso non ritrovo, vabbè, la metterò nella memoria che depositerò, una sentenza recente comunque del 2007, Cassazione, che riconosceva comunque la legittimazione all'intervento da parte in giudizio addirittura dell'associazione dei fonografici rispetto a un procedimento contro la pirateria musicale, ma che era inerente anche a questo aspetto, per alcuni aspetti. Quindi deposito le conclusioni, la nota spese e anche la sentenza di cui parlavo.
Grazie, avvocato. Vedo che c'è l'avvocato Rossi. Siccome c'era una questione sull'ultimo giorno in cui doveva parlare anche lei, si diceva che occupava poco spazio temporale, dalle 9, ecco, perché voleva sapere il difensore del responsabile civile se parlava quel giorno oppure il giorno dopo. Quindi,
io penso che al massimo un'oretta dovrei ecco. Riuscire a finire.
Io credo che a questo punto, per essere più tranquilli tutti, fissiamo il suo intervento all'udienza successiva, così almeno è tranquillo lei e siamo tranquilli tutti, va bene? Allora ci vediamo domani alle 9:30.
Indicativamente sarà quindi l'udienza, il venerdì l'udienza, che finirà intorno a mezzogiorno.